Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Si può barare negli scacchi? La risposta è sì, tanto che il campione del mondo ha accusato un suo avversario di farlo spudoratamente. Capiamo cosa è successo e qual è il rapporto tra questo gioco e la tecnologia. L'NBA di Giannis Antetokounmpo, il racconto della vita del nuovo volto del basket americano. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Ciao a tutti e rieccoci con un nuovo appuntamento di Line, il podcast di approfondimento sportivo. Come mi piace spesso sottolineare, l'intento di questo podcast è anche dimostrare come lo sport sia partecipe di tutto quello che succede all'interno del mondo, vivendo in simbiosi con la società esterna senza rimanere isolato e confinato in se stesso. Grandi dimostrazioni di questo ci arrivano in questi giorni sotto diversi punti di vista. Partiamo dal più eclatante per la portata dell'evento a cui fa riferimento. Da giorni il mondo è scosso per quello che sta succedendo in Iran. La morte della giovane ragazza Mahsa Amini, uccisa mentre era in custodia presso la polizia per non aver portato il velo in modo appropriato, ha dato il via a proteste molto forti nel paese che reclama maggiore libertà ed equità per le donne e non solo. Proteste in cui hanno perso la vita un numero già altissimo di persone, racchiuse nel volto di un'altra ragazza, Adit Nayafi, anche lei uccisa dalle forze dell'ordine iraniane. Quanto successo non poteva rimanere fuori dalla coscienza degli sportivi, soprattutto quelli iraniani. Per questo il principale calciatore dell'Iran, Sardar Azmoun, che oggi gioca in Germania al Bayer Leverkusen, ha deciso di prendere posizione e su Instagram ha scritto di non poter più stare a guardare, schierandosi al fianco delle donne iraniane e della loro protesta. «Non ce la faccio più a restare in silenzio», ha scritto. Una presa di posizione importante, è stato il primo calciatore a farlo e che può costargli molto caro, per esempio l'esclusione dalla nazionale e quindi dal prossimo mondiale. Su questo Azmoun ha detto: «La punizione è l'espulsione della nazionale? Beh, allora cacciatemi. Se sarà servito a salvare anche una sola ciocca di capelli delle donne iraniane, ne sarà valsa la pena». «Quanto sta succedendo», continua Azmoun, «non sarà mai cancellato dalle vostre coscienze. Io non ho paura d'essere cacciato. Vergogna per voi che avete ucciso con tanta facilità gente del nostro popolo. E viva le donne iraniane. Se questi sono dei musulmani, che Dio faccia di me un infedele». Dopo questa sua uscita, tutta la squadra ha deciso di schierarsi al suo fianco, tanto che nell'ultima partita giocata durante l'inno nazionale hanno deciso di indossare un giubbotto nero, così da coprire la maglia, andando di fatto contro il proprio paese. Rimaniamo sul tema magliette da calcio e quello che vogliono rappresentare. Quando si parla delle novità del calcio moderno, quello delle magliette delle squadre è certamente tra gli aspetti più evidenti. Per gran parte della storia di questo sport, infatti, le divise non hanno avuto alcuno scopo se non quello di rendere immediatamente riconoscibili le squadre per i loro colori. Per interi decenni non sono mai cambiate, senza velleità di bellezza o significato. Oggi non è più così. Nel calcio l'anima del business e delle vendite è sempre più forte e quindi anche le magliette sono diventate un oggetto di marketing. Ogni squadra ne ha almeno tre che devono essere belle, innovative, particolari o uniche, così da essere vendute il più possibile. Talvolta diventano anche portatori di nuovi significati. Per esempio, tramite la maglietta da calcio, la Danimarca e il suo sponsor tecnico, l'azienda danese Hummel, porteranno avanti la loro personale protesta contro il Mondiale in Qatar, le modalità con cui in questi anni sono stati costruiti gli stadi e le tante violazioni dei diritti umani. Lo fanno tramite l'autocancellazione proprio sulla maglietta. L'azienda danese ha deciso di colorare il proprio logo e quello della nazionale della stessa tonalità della maglia, rendendoli così praticamente invisibili. Non vogliamo essere visibili in un torneo che è costata la vita a migliaia di persone. Siamo al fianco della nazionale danese, ma non sosteniamo il Qatar come paese ospitante. Questa la nota della Hummel. Aspettate, perché in questi giorni le polemiche attorno alle maglie delle nazionali non sono ancora finite, tra politica e cultura. Da una parte, per esempio, c'è il Marocco, che ha accusato l'Adidas di essersi appropriata della sua cultura per realizzare le maglie dell'Algeria. Queste maglie, infatti, hanno dei disegni geometrici blu, verde acqua e gialli, che sono tipici di uno stile di mosaici caratteristico della cultura marocchina. Questo fatto non è proprio andato giù alla federazione e alla nazionale del Marocco, a tal punto che è intervenuto il ministro della cultura del paese, che ha detto di aver avviato un avvertimento legale contro l'Adidas, che però al momento non ha ancora risposto. Le maglie da calcio sono al centro anche del futuro della politica brasiliana e della campagna elettorale che vede contrapposti Bolsonaro e Lula. I sostenitori del presidente uscente hanno iniziato a usare le maglie della nazionale brasiliana come simbolo di riconoscimento. L'intento è di far apparire chi sta con Lula come una sorta di nemico della patria. Girare per le città brasiliane con la maglia del Brasile in questi giorni può essere visto come un supporto a Bolsonaro, che spesse volte ha indossato pubblicamente la maglia del Brasile nei suoi comizi politici. Parentesi, pro Bolsonaro si è schierato anche il più importante giocatore brasiliano del momento, Neymar.
In campo Sassuolo e Salernitana per questa ottava giornata del campionato di Serie A. C'è una prima storica, Maria Sole Ferrieri Caputi, è il primo fischietto donna ad arbitrare in Serie A.
Volenti o nolenti, l'ultimo turno del campionato di calcio di Serie A è passato alla storia. In Sassuolo Salernitana, per la prima volta, una donna è stato l'arbitro principale, Maria Sole Ferrieri Caputi. È la terza donna in tutto il panorama europeo ad arbitrare a un tale livello, dopo la tedesca Bibiana Steinhaus e la francese Stéphanie Frappard. Questo episodio, che dovrebbe essere l'inizio, finalmente, di una nuova cultura, in realtà ha confermato l'approccio ancora retrogrado verso il tema. Se da un lato era giustissimo e doveroso sottolineare la storicità dell'evento, dall'altro, una volta iniziata la partita, era obbligatorio smettere di considerare Ferrieri Caputi in quanto donna, ma semplicemente come arbitro. I media hanno invece commentato la sua prestazione in modo diverso da come fanno di solito, sottolineando per esempio che nessuno allo stadio l'abbia insultata. Ma davvero ci si aspettava questo? Dal punto di vista tecnico, invece, solo complimenti e applausi, anche un po' eccessivi, come se si fossero un po' stupefatti del fatto che una donna non abbia fatto errori di ogni genere, rivelando il maschilismo che ancora sta alla base del calcio italiano. Ferrieri Caputi ha iniziato ieri la sua carriera in Serie A, come ogni anno fanno molti arbitri che tuttavia restano nell'anonimato. Detto di quanto fosse giusto sottolineare la prima volta di un arbitro donna in Serie A, su Ferrieri Caputi sono già stati scritti decine di articoli, una morbosità da coda di paglia, come dimostra il fatto che spesso venga chiamata solo Maria Sole. Insomma, l'ennesima occasione persa per fare reali passi in avanti. E chiudiamo con l'atletica, perché mentre Ferrieri Caputi scriveva a modo suo la storia, a Londra, quasi in contemporanea, lo faceva anche una maratoneta etiope, Elemzerf Yeulaha, che a 23 anni è diventata la più giovane di sempre a vincere la maratona di Londra. E lo ha fatto in un modo incredibile, perché a poco più di 10 km dalla fine era inciampata in un dosso di quelli per ridurre la velocità ed era caduta di faccia, facendosi anche parecchio male. Nonostante questo, però, si è rialzata, ha recuperato lo svantaggio fino ad arrivare prima, tra lo stupore e l'ammirazione di tutti.
Gli scacchi sono lo sport più violento, una guerra fra due menti.
In questi giorni si sta molto parlando di quanto è successo nel mondo degli scacchi. Velocissimo riassunto. Il campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen, ha accusato un giocatore americano, Hans Niemann, di essere un truffatore. Lo ha fatto dopo aver perso a sorpresa contro di lui e soprattutto dopo essersi nuovamente ritrovato a sfidarlo, tanto che dopo appena tre mosse se n'è andato in segno di protesta. Carlsen tuttavia non ha bene spiegato a cosa si riferisca e come Niemann avrebbe barato. Questo episodio però ha riacceso un vecchio tema nel mondo degli scacchi, ovvero come evitare che i giocatori barino, una cosa che in gergo si chiama cheating. Qualcosa che è sempre più difficile dato l'avanzamento della tecnologia. Gli scacchi quindi sono a rischio? La tecnologia può rovinare un gioco vecchio quanto l'uomo? Ne ho parlato con un gran maestro, Roberto Mogranzini, che è anche fondatore e direttore dell'Accademia Internazionale di Scacchi di Perugia. Siamo partiti proprio dalla spiegazione di cosa sia il cheating. Sentite.
Il cheating negli scacchi in verità esiste da diversi anni, nel senso che fino a 20-25 anni fa era possibile far cheating, nel senso che qualcuno si scriveva le mosse delle aperture in tasca o sulle mani o da qualsiasi altra parte e riusciva a copiare, diciamo, queste mosse poi alla scacchiera, oppure sbirciando da qualche scacchiera dei giocatori più forti. O io mi ricordo, diciamo, che quando ero giovanissimo ti capitava di giocare con giocatori dell'ex Jugoslavia, perché fino a qualche anno fa era possibile parlare durante il torneo, nel senso che quando non toccava te potevi alzarti e quindi si facevano delle piccole squadre dove tu vedevi qualche giocatore passare davanti a te e poi lo vedevi parlare con qualcun altro. Diciamo che questa era quella che era il cheating primordiale. È ovvio, con l'avvento dei computer e con l'avvento di questi programmi di scacchi che oggigiorno sono più forti degli umani, questa cosa è andata ad aumentando, ed ovviamente con l'uso dei telefoni cellulari e comunque di tutta una tecnologia diversa recente, questo fenomeno si è andato ad ingrandire. Tra virgolette, perché comunque ci sono stati dei casi sporadici fino ad oggi, cioè non ci sono stati, ci sono stati dei casi eclatanti, ma non ci sono stati, diciamo, così tanti casi come si possa pensare, cioè non c'è neanche esistano centinaia di casi nel mondo, ma ne esistono poche decine. Quindi diciamo che sì, è un fenomeno che esiste, è un fenomeno nel quale bisogna prestare attenzione, però non è un fenomeno così usuale, ecco, anche perché i sistemi di sicurezza messi in atto dagli organizzatori, dalle federazioni, dalla federazione internazionale sono molto molto attenti. È ovvio che i tornei principali, le partite sono trasmesse in diretta web, quindi molto spesso gli organizzatori, come il sottoscritto, si affidano a quello che si chiama delay, nel senso che viene dato un ritardo sulle mosse che vengono trasmesse in diretta. Molto spesso questo ritardo si aggira intorno ai 15 minuti, quindi succede che il pubblico a casa veda le mosse con un 15 minuti di ritardo. È un po' come se fosse che stessimo guardando una partita di calcio, appunto, con 15 minuti di ritardo rispetto alla diretta. Questo per non far sì che le persone che stanno giocando il torneo in quel momento possano avere dei suggerimenti esterni, dato da apparecchiature tecnologiche, che possono essere non solo tablet o telefoni, ma anche altri tipi di apparecchiature, possono avere appunto dei suggerimenti esterni dove il computer in qualche modo possa, il computer o altre persone, possa dare degli aiuti al giocatore. Quindi diciamo che oggi già vengono messe in atto diverse strategie, tra cui quella di controllare i giocatori all'entrata dei tornei. Quindi proprio viene messo una persona dello staff o più persone con dei metal detector che controllano che il giocatore o il giocatore in questione non entri in sala gioco con dei supporti tecnologici ed elettronici, perché in questo momento è vietato l'accesso con dispositivi elettronici.
Roberto, in questo periodo se ne è tornato tanto a parlare di questo fenomeno per lo scandalo che ha riguardato due dei giocatori più importanti, Carlsen, e le sue accuse contro Niemann di avere, lui dice, barato ancora di più di quello che si possa pensare. Prima descrivevamo un cheating artigianale, dicevi, no? Quindi cercare di spiare dagli altri o scriversi i bigliettini tipo a scuola. La tecnologia oggi, durante la partita, ti permette di avere dei vantaggi? C'è un modo di conoscere, avere dei suggerimenti immediati sulle mosse tramite qualche strumento tecnologico?
Questo sicuramente sì. Cioè, l'unica cosa vera, in verità, di tutta questa storia tra Carlsen e Niemann che ha fatto scalpore, c'è solamente una cosa vera: che questo giocatore americano ha avuto una progressione scacchistica inusuale, perché è molto giovane, mi sembra 21 anni, non vorrei sbagliarmi, ma non ne ha 15. È un giocatore che in pochissimo tempo, cioè in meno di 2 anni, ha avuto una crescita troppo veloce, se possiamo dire. Questa è l'unica cosa vera di tutta questa storia qui, perché lo stesso Carlsen non ha dato nessuna prova di quello che potrebbe essere in verità il modo in cui Niemann stia barando. Se ne sono lette di tutti i colori, se ne sono scritte di tutti i colori, ma in verità nessuno ha dato una prova certa o comunque ha detto in che modo questo giocatore stia barando. Anzi, quindi partiamo dal presupposto che Carlsen ha fatto un'accusa semidiretta, perché non l'ha accusato direttamente, ma ha fatto capire che lui praticamente abbandonava il torneo perché appunto c'era un caso di cheating. Quindi non ci sono certezze su questo giocatore, se non la stranezza di qualche partita, ma più di questo non c'è. Che con l'ausilio informatico qualsiasi essere umano della forza di un grande maestro possa giocare molto meglio, questo è evidente. E qualche anno fa Carlsen stava giocando 89% di mosse del computer, no? Nel senso che molto dipende anche dalle mosse del tuo avversario, nel senso che tu puoi giocare le mosse migliori se ovviamente tu sei già un giocatore molto molto forte e il tuo avversario non sta giocando le migliori, quindi è ovvio che tu giocherai sempre le migliori, no? Nel senso che se l'avversario non fa le mosse più forti e tu fai delle mosse buone o semi buone, saranno sempre le prime del motore. Quindi diciamo che negli scacchi dipende anche molto della qualità del gioco del tuo avversario. È ovvio che su una scala di molte partite la cosa diventa più realistica.
Da persona che vive alla passione per gli scacchi, ma al tempo stesso tu, Roberto, organizzi anche tornei di scacchi, insomma, questo che è successo sta cambiando qualcosa, può cambiare qualcosa prossimamente nel rapporto tra l'uomo e la tecnologia, perché lo dicevamo, ormai i computer sono più forti degli uomini, quindi offrono delle possibilità maggiori, insomma, hanno sempre il modo di sconfiggere l'essere umano giocando a scacchi. Questa situazione con questo rapporto con la tecnologia sta incidendo, sta un po' cambiando gli umori di chi vive nel mondo degli scacchi?
Ma in verità, diciamo, sono già anni che è cambiato un po' il tutto, cioè quando ho iniziato io a giocare a scacchi, appunto, i giocatori in sala potevano parlare tra di loro. Oggi questa cosa qui già non è più possibile, per esempio non è più possibile entrare con nessun tipo di tecnologia all'interno della sala gioco, non c'è neanche uno smartwatch, per essere chiari, si può introdurre nella sala di gioco. È già cambiata, io non credo che sia niente di nuovo. Io, se posso parlare come organizzatore, possiamo mettere in atto tutto quello che ci viene richiesto dalle federazioni nazionali e dalle federazioni internazionali. Ad esempio, adesso, nei prossimi giorni, noi inizieremo l'11 ottobre con uno dei più grandi avvenimenti degli scacchi in Italia. Sarò organizzatore dei campionati del mondo Under 20, dove parteciperanno 57 nazioni da tutto il mondo, diversi giocatori professionisti, più di 20 grandi maestri. Quindi quello che andremo a fare è attuare il protocollo FIDE, quindi, ripeto, avremo un metadetector all'entrata per controllare tutti i giocatori, avremo delle telecamere agli ingressi, alle uscite, in tutte le zone dove sono previste un controllo appunto dei giocatori sulla sala di gioco, affinché non possano parlare con nessuno, affinché non possano avere supporti tecnologici, ma dopodiché non possiamo fare altro, ripeto, che utilizzare quelle che sono le norme a nostra disposizione, nel senso che comunque esistono delle leggi sulla privacy. Esistono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare, un po' come il controllo in aeroporto, insomma, non è che tutto ovviamente è concesso neppure agli organi di controllo, no? Poi ci sono degli step superiori. Non dimentichiamoci che, tra l'altro, negli scacchi esiste anche un controllo antidoping vero e proprio, che invece è un controllo su tutte quelle sostanze che possono aiutare la concentrazione e aiutare il gioco di un professionista. Quindi non esiste, diciamo, solo la tematica del cheating, ma esiste proprio anche il controllo antidoping.
Provando a immaginare come potrebbero cambiare gli scacchi da qui ai prossimi anni, tenendo presente che tendenzialmente la tecnologia diventerà sempre più avanzata, quindi offrirà sempre nuovi spunti, e tenendo presente che tendenzialmente nel mondo degli sport il doping è sempre un passo avanti all'antidoping, cambierà nuovamente il gioco degli scacchi? Aumenteranno queste attenzioni? Aumenteranno le precauzioni? Bisognerà ripensare forse addirittura il modo con cui vengono organizzate le gare? Cosa ti immagini?
Ma sì, sicuramente aumenteranno questi controlli, aumenteranno le precauzioni, io mi auguro di sì. perché, ripeto, come negli altri sport, le cose si modificano anche negli scacchi, come si sono modificati negli ultimi 30 anni. Sinceramente non è una cosa che mi preoccupa, e non mi preoccupa neppure la fine del gioco, perché se studi universitari di personaggi, comunque di matematici, sono ormai quasi secoli che studiano su come finire, tra virgolette, il gioco degli scacchi, e ancora i maggiori computer e le maggiori reti neurali non sono riusciti a finire il nostro gioco, sicuramente ci vorrà ancora diverso tempo.
Roberto, hai citato i mondiali Under 20 che si terranno qua in Italia. Ecco, com'è il rapporto tra i più giovani e gli scacchi, e se trovi qualche differenza, se ci sono, tra come si approccia un giovanissimo oggi al gioco e come magari potevi fare tu qualche anno fa?
Ma innanzitutto oggi la media dei giocatori di scacchi si è abbassata tantissimo, cioè lo stereotipo degli scacchi in generale è cambiato a 360 gradi, cioè oggi gli scacchi sono uno sport per giovani, gli scacchi sono entrati un po' in quello che è anche il mondo degli e-sport, quindi nel mondo online, specialmente nell'ultimo periodo. Oggi ai tornei il 60-70% dei giocatori che partecipano ai tornei non superano i 20 anni. Questo perché c'è stata una grande volontà delle federazioni, degli stati, a fare un grande lavoro su quello che riguardavano gli scacchi a scuola, ma anche proprio perché gli scacchi è uno sport, è una disciplina che piace ai giovani, c'è una costruzione mentale particolare che prende i giovani, è adrenalinica, dà tantissime emozioni, quindi piace ai giovani. Cioè oggi in India, ad esempio, se possiamo fare dei paragoni, la nazionale indiana è quasi tutta costituita da giovani di meno di 18 anni, e le Olimpiadi quest'anno degli scacchi, svoltesi appunto in India, è stata vinta dalla nazionale dell'Uzbekistan, una nazionale giovanissima dove nessuno di loro mi sembra che superi i 25 anni. Quindi è cambiata completamente la metamorfosi di quelli che sono gli scacchisti in generale. Oggi nella classifica tra i primi 100 mi sembra che solamente uno o due giocatori superino i 50 anni. Quindi gli scacchi sono uno sport giovane, anzi oserei dire giovanissimo, dove partecipano tantissime ragazze, oggi in contrario di qualche anno fa, ed è uno sport che piace, e siamo, secondo me, nella strada corretta, nella strada giusta, perché comunque gli scacchi è una costruzione mentale, è uno sport, un gioco che aiuta anche in altre discipline. Che gli scacchi è una costruzione mentale a 360 gradi, dove bisogna prendere decisioni, bisogna farlo in poco tempo, bisogna giocare di squadra con i propri pezzi, abbiamo un tempo prestabilito, quindi tutte delle skills che vanno a migliorare la nostra vita. Quindi non bisogna essere per forza un professionista, ma vale la pena avvicinarsi agli scacchi come arricchimento culturale artistico.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece.
In questi giorni è ripartita l'NBA, il principale campionato di basket del mondo, da qualche stagione al volto di Giannis Antetokounmpo, un campione nato in Grecia da genitori nigeriani, emigrato in America e diventato star in una città di provincia del nord-est americano. Sembra il copione di un film, ma è la vita di Giannis Antetokounmpo. Me la sono fatta raccontare da Andrea Cassini, che di recente ha scritto un libro appena uscito per 66 and a Second sulla vita del campione greco, intitolato Odissea. Ecco quindi la storia di Giannis Antetokounmpo, o se volete la sua Giannissea.
È il volto internazionale della NBA lui oggi. È una figura che unisce popoli e mondi per la sua stessa natura. L'ascesa di Giannis è capitata proprio perfettamente per questa fase storica della NBA, perché avere un giocatore che è di scuola cestistica greca, che però è cresciuto con il sogno del basket americano, un giocatore di radici, di cultura proprio familiare africana, che anche se lui poi in Nigeria non c'è mai stato, però il passaporto nigeriano lo ha voluto prendere, lo ha preso, ce l'ha, e si sente legato anche a quella cultura perché è quella dei genitori, ed è una cultura, quella africana, un mondo dove la NBA si sta muovendo sempre di più. E poi un giocatore che è andato in America, si è formato, è diventato uomo in America, oltre che giocatore, perché ci è andato a 18 anni, che era un ragazzino davvero smilso, per non dire denutrito, no? Nel senso che quando è arrivato in America per la prima volta aveva problemi di denutrizione per la vita disagiata, povera, che faceva in Grecia. Quindi è veramente cresciuto anche come uomo, come fisico in America. E quindi è un volto che ha le sue contraddizioni e le sue controversie, come tutti questi grandi personaggi, ma che è il volto perfetto dell'NBA di oggi. E la cosa interessante e vertiginosa è che è un volto ancora in divenire, perché lui è del 1994, è giovanissimo. L'idea stessa di scrivere un libro su un giocatore così, così giovane e con una carriera che potrebbe ancora dargli chissà quante storie e soddisfazioni, è stato effettivamente un approccio strano. Però è un giocatore che a un'età così giovane ha fatto talmente tante cose, ha avuto una vita così, così ricca e piena, che effettivamente si può già raccontare.
Se oggi definiamo, Antetokounmpo, il volto della nuova NBA, tutti vorrebbero un pezzo di Antetokounmpo. Ecco, c'è stata una parte della sua vita, la maggior parte, insomma, soprattutto quando era un ragazzino, in cui nessuno in realtà voleva Antetokounmpo, perché è stato addirittura apolide, senza uno stato, non era greco, non era nigeriano, insomma, non era quasi nulla. E cosa ci si può dire di questa fase della vita di Antetokounmpo?
Sì, hai detto benissimo. Lui fino ai 18 anni proprio era apolide, no? Perché lui è nato in Grecia, come anche i quattro fratelli, però la Grecia non aveva all'epoca lo ius soli, quindi i genitori erano clandestini, erano emigrati dalla Nigeria, e lui e i fratelli rimasero senza cittadinanza. E ovviamente, insomma, con tutti i problemi di integrazione e di razzismo che poteva affrontare, insomma, è facile immaginarselo cosa poteva affrontare una famiglia di ragazzi poveri africani in un quartiere come Sepolia, uno dei quartieri poveri, popolari di Atene, tra l'altro in un periodo che coincideva con l'ascesa di Alba Dorata, no? Il partito di estrema destra che proprio negli anni in cui Giannis cresceva ad Atene raggiungeva il picco dei consensi. Per dei ragazzi come loro andare in giro per Atene di notte, sapendo che c'erano le pattuglie di Alba Dorata per i vicoli, ecco, non era esattamente un'esperienza incoraggiante, tant'è vero che poi spesso quando se ne stavano ad allenarsi fino a tardi in palestra, restavano poi direttamente a dormire in palestra, tiravano giù i materassoni e dormivano lì, perché non era il caso di mettersi per strada. Quindi sì, da un lato poi racconta anche che ha trovato in certi ambienti, nella scuola, nei campetti, ha trovato invece una cultura di integrazione. Poi c'è stato questo suo primo coach, diciamo, il suo scopritore, Veliniatis, che è stato quello che proprio ha preso lui e i fratelli dai campetti, li ha portati dentro una palestra per aiutarli anche a dargli un futuro. Se una parte di Grecia lo voleva, gli voleva bene come fa ancora oggi, c'era tutta un'altra parte che invece magari gli faceva piacere vedere in televisione lo Giannis giovanissimo quando giocava nella Serie A2 greca, che faceva le sue schiacciate spettacolari, perché un giocatore così alto e veloce e atletico non c'era al di fuori di lui. Però poi quando era il momento di chiamarlo greco, ecco che allora qualcuno iniziava a storcere il naso e dire no, ma forse pensiamoci un attimo. Tant'è vero che la cittadinanza greca gli è stata data molto in maniera un po' rocambolesca, no? Di corsa, perché c'erano già le sirene dell'NBA che suonavano. Lui nel giro di un anno è passato dall'essere un perfetto sconosciuto a uno dei prospetti più chiacchierati al mondo, no? Questa è la forza del passaparola che si può creare intorno all'NBA, un qualcosa di pazzesco, perché lui da un giorno all'altro si è ritrovato gli scout NBA che arrivavano con le berline nere in giacca e cravatta, occhiali da sole, in queste palestre scalcinate dove giocava lui, cioè scene veramente da film. E allora quando è diventato chiaro che sarebbe andato in NBA, anche l'apparato burocratico greco si è svegliato e ha detto magari è il caso di dargli la nazionalità greca, perché sennò questo era già pronto a prendere il passaporto spagnolo, no? Perché invece gli spagnoli su questo sono piuttosto svelti a prendersi talenti internazionali privi di bandiera. Però ha fatto... Più importante e anche più triste che anziché un modello, questa cittadinanza data a Giannis e al fratello Thanasis, è rimasta un'eccezione, no? Perché tutti gli altri ragazzini greco-africani del loro quartiere, la cittadinanza non l'hanno avuta. Gli stessi genitori di Giannis e gli altri due fratelli minori l'hanno avuta, ma molto più tardi. A meno che tu non abbia dei meriti speciali sportivi come aveva Giannis, è molto molto difficile ottenere i documenti. E questo invece fratello Thanasis, per esempio, lo disse subito. Dice: noi sì, abbiamo avuto questa fortuna, ma dobbiamo essere per forza dei fortissimi giocatori di basket per essere riconosciuti come greci. È una vicenda che fa riflettere e insegna anche molto al di fuori di ciò che è strettamente sportivo.
Certo, situazioni che insomma viviamo in modo analogo in Italia,
sì,
dove non ci sono tante differenze da questo punto di vista. Antetokounmpo esplode in Grecia, all'improvviso dicevi l'NBA si accorge di lui e quindi fa il grande salto. Arriva in NBA, ma lo fa in un modo anche qui particolare, che rende, insomma, sembra apposta scritto a tavolino, perché non va in una delle grandi metropoli americane, non va in una delle grandi squadre, ma va a Milwaukee, una cittadina, insomma, lontana da quello che è l'immaginario degli Stati Uniti. Siamo nel nord-est, una città senza grandissima cultura del basket, e lui però, insomma, la mette sulla carta geografica del basket americano, avendo dei risvolti, lo scrivi bene anche nel libro, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche di più per la città.
Sì, per certi versi è stato davvero un matrimonio perfetto, no? Di quelli che anche a farlo apposta non sarebbe venuto così bene, quello tra Giannis e Milwaukee, perché il draft NBA è sempre una lotteria, no? Non solo perché l'ordine di scelta delle squadre viene effettivamente, almeno in parte, deciso da una lotteria, ma perché il luogo dove poi va a finire un giocatore spesso è molto arbitrario. Giannis aveva contatti prevalentemente con Atlanta, no? E loro gli avevano assicurato che l'avrebbero chiamato al draft. Però poi è successo che Milwaukee sceglieva prima di Atlanta. E loro si erano mossi un po' dietro le quinte, si erano innamorati a loro volta di Giannis e decisero di prenderlo. Quindi lui scoprì la sera, pochissimi minuti prima che poi il commissioner lo annunciasse sul palco, che sarebbe andato nel Wisconsin. Non ne sapeva assolutamente nulla, no? Lui racconta che la prima cosa che ha fatto è stato cercare Milwaukee su Google, scoprì che faceva freddo e si accorse che non aveva vestiti invernali a sufficienza. Milwaukee è stata perfetta perché era uno di quelli che si chiamano mercati secondari, no? Per la NBA, quindi non sono di quelle città che richiamano le grandi stelle, i grandi giocatori, però che tra l'altro in quel periodo veniva da annate veramente tremende, no? Non riuscivano a qualificarsi ai playoff o comunque avere risultati di rilievo da tanto tempo. Al contempo però la gestione della squadra fu accorta, fu lungimirante, perché quando poi decisero di puntare forte su Giannis, quando capirono che era lui davvero l'uomo del futuro, gli misero anche accanto allenatori di un certo tipo come Jason Kidd, che pur con certi alti e bassi ha rappresentato la figura del mentore cestistico per Giannis. Li hanno messo accanto come compagni dei veterani o comunque degli uomini che lo sapessero pungolare, che lo sapessero motivare, e poi lui, Giannis, ha restituito a Milwaukee con gli interessi tutto quello che gli è stato dato. Milwaukee è una di quelle città che ha accusato abbastanza la crisi economica tra la fine degli anni 10 del 2000. Non troppo distante da Milwaukee c'è Detroit, che era andata in bancarotta. Città del genere contano tanto a livello economico sulle franchigie sportive, quindi se i Bucks vanno in difficoltà economica, l'intera città ne risente, e Milwaukee rischiava di perdere i Bucks perché avevano un impianto ormai datato, non più in linea con gli standard della Lega, per cui il commissioner a un certo punto diede un ultimatum, minacciò di spostare la franchigia, come si può fare nell'NBA, e c'erano già Las Vegas che scalpita da anni per avere una sua franchigia NBA, c'era Seattle che attende di riavere i suoi Sonics. Se non si fossero dotati di un nuovo impianto, la franchigia se ne sarebbe andata, però l'impianto costava, c'era bisogno di un grosso finanziamento, e c'è bisogno di qualcuno che lo volesse dare questo finanziamento. Alla fine Milwaukee i soldi li trovò anche con un'iniziativa di finanziamento popolare nata proprio dal basso e anche tramite l'intervento del Senato di Stato, ma erano gli anni in cui si iniziava a intravedere il potenziale di Giannis. Qualcuno iniziava a capire che questo ragazzo non era solo uno da highlights, da schiacciate paurose, non era solo uno specialista magari difensivo, ma era uno che avrebbe potuto davvero portare nel giro di qualche anno, come in effetti è stato, la città a un titolo che mancava esattamente da 50 anni, perché sì, è vero che Milwaukee non ha negli ultimi decenni grande cultura o palmarès cestistico, però se andiamo un po' indietro nel tempo, i Bucks di Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson negli anni 70 furono una delle squadre di spicco. E quindi, insomma, in poche parole, nessuno avrebbe investito un dollaro su quei Milwaukee Bucks se non ci fosse stato Giannis. E il nuovo impianto e tutti i posti di lavoro che ruotano intorno a quell'impianto e tutti i soldi che girano intorno a quell'impianto, a questa squadra, hanno tutti la firma di Giannis. Ed è stato, alcuni lo dicono, il salvatore di Milwaukee, insomma, di una fetta importante di Milwaukee.
Suona un po' con le dovute proporzioni, però, a quello che ha fatto Michael Jordan con la città di Chicago. Cosa vuol dire per chi si approccia a raccontare e a scrivere la storia di Antetokounmpo inserirsi in questa vita molto complicata, in questa odissea, che è un titolo che trovo molto bello che hai scelto per il libro?
Sì, per me odissea è veramente la dimensione del viaggio nella vita di Giannis. Ti cito soltanto una cosa: negli ultimi anni, con lo scoppio della pandemia, quando è iniziata la distribuzione dei vaccini, la Grecia ha donato, mi sembra, 900.000 vaccini alla Nigeria. Questo non sarebbe mai successo se non ci fosse stato Giannis. Lui non ha partecipato attivamente all'iniziativa, non è in realtà nemmeno mai stato in Nigeria, però lui è stato il ponte tra queste due nazioni attraverso il Mediterraneo, questo l'ha detto proprio il ministro degli esteri greco. Un ponte che unisce la Grecia, la Nigeria e l'America, una sorta di triangolo fra tre mondi, che poi, potenziato dalla piattaforma globale che è l'NBA, può spostarsi ancora oltre, può spostarsi veramente su tutto il globo. Ed è la potenza di una grande storia. Quindi ecco, per me approcciarmi alla vita e alla carriera di Giannis è stato cercare di muoversi tra le pieghe anche umane di questo personaggio, che può apparire semplice, può apparire palese nel modo in cui si mostra, ma che poi, andando a indagare, ha tantissimi lati contraddittori, ha tantissimi lati nascosti, ha tanti lati che lui stesso ha nascosto per tanti anni e che pian piano sta cominciando a svelare. Ed è soprattutto l'approcciarsi a una storia vertiginosa, perché è storia in pieno svolgimento, una storia che avrà ancora tantissimo da dare e che contiene già al suo interno una moltitudine di altre storie.
Avete ascoltato Line, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli, potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.